Entro nel merito della mia relazione, come vedrete riprenderò molti dei temi che sono stati affrontati sia dalla professoressa Dino che dal professor Savona, collegandoli ad alcune caratteristiche delle mafie italiane. Quindi in modo particolare di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta e della Camorra. Come sappiamo, queste sono le tre mafie storiche che hanno delle differenze sia come nei fattori, diciamo, di genesi che li hanno generate, sia nei fattori di radicamento territoriale. Io però mi concentrerò per una questione di tempo soprattutto sugli aspetti che possiamo ritenere siano comuni e che riguardano la loro, diciamo, le trasformazioni recenti di cui si è parlato negli interventi che mi hanno preceduto per quanto riguarda l'economia criminale, in modo particolare le relazioni e commistioni tra economia mafiosa illegale e economia legale o formalmente legale. Alcune premesse. Le mafie italiane, tra le tante specificità che hanno, ma una che è molto importante, che ne costituisce, come dire, anche purtroppo uno dei fattori di successo, è che sono composte da gruppi criminali che da sempre sono fortemente radicati in un territorio circoscritto, quindi sono fortemente localizzate. In questo territorio, come vedremo, cercano di controllare tutte le attività economiche che si svolgono in questo territorio, ma al tempo stesso, da sempre, questa è una caratteristica, diciamo, originaria che si è accentuata nell'ultimo periodo, ma da sempre mostrano anche un'elevata capacità di espansione in nuovi territori, in nuovi mercati. Ne parlava già il professor Savona, richiamando i casi dell''Ndrangheta o di Cosa Nostra americana. Sia già in tempi passati i mafiosi, sia 'ndranghetisti che gli uomini d'onore di Cosa Nostra, erano implicati in traffici di lunga distanza. Seguivano i canali migratori come diceva il professor Savona, ma seguivano soprattutto le rotte commerciali di prodotti che potevano essere gli agrumi, ad esempio, sia per quanto riguarda la Sicilia che per quanto riguarda la Calabria. E quindi seguivano la ricchezza, di cui, no, l'elemento di cui parlava la professoressa Dino, prima, non tanto l'idea che ci è stata raccontata per molto tempo della mafia associata al sottosviluppo, all'arretratezza, ma già dall'inizio, già alle origini, i mafiosi seguono canali di accumulazione della ricchezza. Capite che questa caratteristica di essere fortemente radicati in un territorio, quindi localizzati, no? Presenti in una società locale, ma anche molto aperti, abili nel muoversi in mercati lontani dai territori di origine, torna come caratteristica fondamentale, come caratteristica, diciamo, come vantaggio competitivo nell'attuale scenario in cui si parla di globalizzazione. E come ci ha illustrato bene il professor Savona, no, queste caratteristiche che riguardano sia le imprese legali, ma anche le imprese illegali, i gruppi criminali. Sia nei mercati legali che in quelli illegali, gli attori economici che oggi hanno più successo sono proprio quelli che riescono a muoversi sugli scenari globali, riuscendo al tempo stesso ad essere ancorati ad un territorio, no? L'ancoraggio ad un territorio costituisce un elemento molto importante, anche per le imprese multinazionali. I gruppi mafiosi hanno questa caratteristica. Ma quali sono le altre risorse di cui diciamo, che i mafiosi riescono a mettere a frutto per muoversi nell'attuale scenario economico? Se io dovessi sintetizzare queste risorse tra le principali, ne indicherei innanzitutto due. I mafiosi, per come li abbiamo conosciuti, per come li conosciamo, sono specialisti nell'uso della violenza, cioè una loro risorsa che è connaturata e che sanno purtroppo usare, sono specializzati proprio nell'uso della violenza. Tant'è vero che stiamo parlando di organizzazioni criminali che dotate di vere e proprie strutture militari, che cambiano da una zona all'altra, ma che hanno questa caratteristica come aspetto fondamentale. La seconda risorsa dei gruppi mafiosi è una risorsa che i sociologi possono chiamare di capitale sociale. Cos'è il capitale sociale? È un tipo particolare di risorsa che di cui insomma beneficiano tutti gli individui, che tutti gli individui utilizzano. Così come ci sono le risorse economiche, quindi il capitale economico, c'è anche un capitale sociale che deriva dalle risorse relazionali, dalle risorse che noi riusciamo a recuperare, dalle reti di relazioni in cui siamo immersi. Bene, da sempre i mafiosi sono anche specialisti di relazioni sociali, riescono a manipolare, a strumentalizzare relazioni di tipo diverso, da cui riescono a ricavare grandi benefici. Poi vi farò degli esempi. Come ultimo punto, i mafiosi, sia pur con variabilità di formule a livello geografico, ad esempio tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, ma anche nel tempo, si dotano di una struttura organizzativa che ha una sua peculiarità. È molto forte nel nucleo ed è molto rigida per quanto riguarda gli appartenenti, quindi riesce a cementare bene il nucleo centrale, no, di chi, degli affiliati, così, ma nello stesso tempo è una struttura che è molto aperta e flessibile verso l'esterno, che si presta bene a intrecciare quelle che i magistrati chiamano relazioni esterne. Ha questa caratteristica di forte chiusura ma anche di grande apertura. Questa apertura è fondamentale per la riproduzione della mafia, cioè le mafie riescono, sono queste strutture pericolose che sopravvivono, no, nel tempo, non solo perché sono chiuse rispetto alle attività repressive, ma soprattutto perché riescono a intrecciare rapporti con soggetti esterni che, come vedremo, e questo l'ha sottolineato nei suoi studi il professor Renda, di cui abbiamo visto questa bella intervista iniziale, questi soggetti appartengono alle classi dirigenti. C'è un problema nelle mafie per quanto riguarda le classi dirigenti, per quanto riguarda poi lo sviluppo. Due temi che sono stati richiamati, lo sviluppo economico da un lato e quei soggetti che dovrebbero essere promotori dello sviluppo economico, vale a dire esponenti delle classi dirigenti, e che invece sono spesso elemento di congiunzione tra quella criminalità dei potenti o dei colletti bianchi di cui parlava la professoressa Dino e la criminalità mafiosa. Allora, se parliamo delle attività economiche svolte dai gruppi mafiosi, noi potremmo distinguere a livello analitico tre ambiti principali. I mafiosi, al pari di altre organizzazioni criminali, svolgono attività nei mercati illegali, no? Si occupano quindi, ad esempio, di traffico di stupefacenti, ne abbiamo parlato, ma a differenza di altri gruppi criminali, i mafiosi hanno altri due ambiti che sono rilevanti dal punto di vista dell'attività economica. Uno è quello che possiamo chiamare l'ambito del controllo del territorio. L'altro, e anche di questo se ne è già parlato, sono le attività che i mafiosi svolgono nei mercati legali o formalmente legali. Vediamo, io mi concentrerò soprattutto su questi due ultimi. Controllo del territorio. Il controllo del territorio, lo dicevo prima, è un aspetto importante per i mafiosi e in estrema sintesi significa che nel territorio in cui sono insediati, i mafiosi tendono a controllare tutte le attività economiche che si svolgono in questo territorio e lo fanno attraverso un meccanismo molto semplice. Semplice ma anche molto efficace e molto potente, che tutti noi conosciamo, vale a dire il pizzo, che è un meccanismo che si basa su un'estorsione a fronte di una protezione che spesso è fittizia, ma che può avere anche effetti concreti. No, come dire, è il mafioso che minaccia, ad esempio un imprenditore, che deve acquistare, per così dire, la protezione per non incorrere negli effetti di questa minaccia. Questo meccanismo, che è così semplice, il pizzo, diventa nelle zone di mafia un principio di regolazione dell'economia locale. E cosa vuol dire principio di regolazione? Ne parlava prima anche il professor Savona. È un principio attraverso cui si strutturano le attività economiche, si selezionano le opportunità economiche, si selezionano le opportunità di accesso a determinati mercati e settori. Quindi è una cosa molto importante. Il pizzo però è anche uno strumento di accumulazione delle risorse. Dal pizzo i mafiosi estraggono delle risorse che vengono in genere utilizzate per le spese di funzionamento della macchina organizzativa. Una cosa di cui spesso si dimentica è che i gruppi mafiosi hanno delle spese di funzionamento. Queste strutture costano molto, quando si dice dare gli stipendi, diciamo, per i carcerati, per esempio, no? Dare gli stipendi agli affiliati. E sono delle cose che servono delle risorse anche per la riproduzione dell'organizzazione. Il pizzo poi è una di quelle attività attraverso cui si costruisce la reputazione mafiosa. No, è importante, il mafioso deve essere, come dire, è un soggetto criminale, in quanto tale invisibile, illegale, ma nello stesso tempo ha una sua visibilità sociale, deve essere riconosciuto, non solo all'interno del mondo criminale, ma anche al suo esterno. Spesso le carriere criminali, questo per esempio è evidentissimo nel caso dell''ndrangheta, costruite sulla base della capacità, no, di imporre il pizzo in un determinato territorio. Attraverso questo meccanismo del controllo del territorio ci avviciniamo all'altro ambito di cui vi vorrei parlare, per arrivare poi infine alle aree grigie. Allora, io vi dicevo, il pizzo viene imposto dai mafiosi in un determinato territorio. Questa imposizione però non avviene in modo impersonale. Per alcuni versi il pizzo funziona come una tassa, come un prelievo fiscale, ma a differenza del prelievo fiscale che dovrebbe imporre lo Stato e che dovrebbe imporlo secondo dei criteri, diciamo, impersonali, delle leggi, no, come sappiamo che hanno, insomma, dei criteri ben definiti, il pizzo viene imposto dai mafiosi in modo molto personalizzato. Come dire, non c'è un prezzo standard per tutti. Si può pagare in forme diverse, in alcuni casi in forma monetaria, in altri casi invece attraverso prestazioni lavorative o attraverso altre richieste, ma soprattutto viene differenziato. Noi possiamo avere, facciamo l'esempio degli imprenditori, alcuni imprenditori che sono soggetti a questo meccanismo della protezione, pagano, no, il pizzo senza in realtà ricevere nulla di concreto in cambio, se non un'assicurazione provvisoria di poter continuare a svolgere la loro attività. Poi noi possiamo avere altri imprenditori che non solo pagano il pizzo, ma che devono ricevere, per così dire, il nulla osta da parte dei mafiosi per poter operare in un determinato mercato. Ad esempio il mercato dell'edilizia pubblica, dove nelle aree controllate dai mafiosi questo mercato tende ad essere regolato, appunto controllato, e non c'è solo il pagamento del pizzo, ma spesso, come molte inchieste giudiziarie ci hanno descritto, si crea, come dire, si creano per esempio delle code o dei turni nell'accesso, no, a determinati appalti. Sono i mafiosi che stabiliscono chi può accedere, in che termini e così via dicendo. Quindi si selezionano proprio le opportunità di impresa. Quindi in alcuni casi questo pizzo è un forte ostacolo allo sviluppo di una determinata area. Noi però abbiamo anche dei casi in cui Il pizzo non viene richiesto. Vi leggo al riguardo una dichiarazione di un importante collaboratore di giustizia di Cosa Nostra, Nino Giuffrè, che dice, leggo testuale dalle sue parole: non ho mai chiesto una lira ad imprenditori e commercianti del mio paese per una questione di rispetto. Abbiamo ritenuto utile di tenerci le persone vicine e appositamente di rispettarle e di non far pagare nessun pizzo. Perché? Ho detto per una questione di rispetto, anche per una questione, questo è importante, che quando una persona paga non deve altro. Cioè, magari tutto non è soggetto a favori. Viceversa, non pagando, ci si poteva chiedere tranquillamente qualche cortesia, qualche favore, e per quanto riguarda discorsi politici, e per quanto riguarda discorsi anche di natura giuridica. Affrontavamo il discorso tranquillamente e serenamente, perché non avevamo mai danneggiato noi i nostri compaesani, in linea di massima tenendo sempre le persone vicine, curandoli anche un pochino nei loro interessi, senza nessuna richiesta. Allora capite che questa è una strategia molto intelligente. Qui ci sta dicendo il Giuffrè, che è stato un esponente importante di Cosa Nostra, che non si pagava il pizzo, ma era una modalità, non si faceva pagare il pizzo, no, agli imprenditori, ma era una modalità per ottenere di più. Era una modalità per instaurare in forme diverse delle obbligazioni della ricchezza. Capite che questa caratteristica di essere fortemente radicati in un territorio, quindi localizzati, no? Presenti in una società locale, ma anche molto aperti, abili nel muoversi in mercati lontani dai territori di origine, torna come caratteristica fondamentale, come caratteristica, diciamo, come vantaggio competitivo nell'attuale scenario in cui si parla di globalizzazione. E come ci ha illustrato bene il professor Savona, queste caratteristiche che riguardano sia le imprese legali ma anche le imprese illegali, i gruppi criminali. Sia nei mercati legali che in quelli illegali, gli attori economici che oggi hanno più successo sono proprio quelli che riescono a muoversi sugli scenari globali, riuscendo al tempo stesso ad essere ancorati ad un territorio. No, l'ancoraggio ad un territorio costituisce un elemento molto importante anche per le imprese multinazionali. I gruppi mafiosi hanno questa caratteristica. Ma quali sono le altre risorse di cui diciamo i mafiosi riescono che i mafiosi riescono a mettere a frutto per muoversi nell'attuale scenario economico? Se io dovessi sintetizzare queste risorse tra le principali, ne indicherei innanzitutto due. I mafiosi, per come li abbiamo conosciuti, per come li conosciamo, sono specialisti nell'uso della violenza. Cioè una loro risorsa, che è connaturata e che sanno purtroppo usare, sono specializzati proprio nell'uso della violenza. Tant'è vero che stiamo parlando di organizzazioni criminali che dotate di vere e proprie strutture militari, che cambiano da una zona all'altra, ma che hanno questa caratteristica come aspetto fondamentale. La seconda risorsa dei gruppi mafiosi è una risorsa che i sociologi possono chiamare di capitale sociale. Cos'è il capitale sociale? È un tipo particolare di risorsa di cui insomma beneficiano tutti gli individui, che tutti gli individui utilizzano. Così come ci sono le risorse economiche, quindi il capitale economico, c'è anche un capitale sociale che deriva dalle risorse relazionali, dalle risorse che noi riusciamo a recuperare, dalle reti di relazioni in cui siamo immersi. Bene, da sempre i mafiosi sono anche specialisti di relazioni sociali, riescono a manipolare, a strumentalizzare relazioni di tipo diverso, da cui riescono a ricavare grandi benefici. Poi vi farò degli esempi. Come ultimo punto, i mafiosi, seppur con variabilità di formule a livello geografico, ad esempio tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, ma anche nel tempo, si dotano di una struttura organizzativa che ha una sua peculiarità. È molto forte nel nucleo ed è molto, come dire, rigida per quanto riguarda gli appartenenti, quindi riesce a cementare bene il nucleo centrale, no, di chi, degli affiliati, così, ma nello stesso tempo è una struttura che è molto aperta e flessibile verso l'esterno, che si presta bene a intrecciare quelle che i magistrati chiamano relazioni esterne. Ha questa caratteristica di forte chiusura ma anche di grande apertura. Questa apertura è fondamentale per la riproduzione della mafia. Cioè le mafie riescono, come dire, sono queste strutture pericolose che sopravvivono, no, nel tempo, non solo perché sono, come dire, chiuse rispetto alle attività repressive, ma soprattutto perché riescono a intrecciare rapporti con soggetti esterni che, come vedremo, e questo l'ha sottolineato nei suoi studi il professor Renda, di cui abbiamo visto questa bella intervista iniziale, questi soggetti appartengono alle classi dirigenti. C'è un problema nelle mafie per quanto riguarda le classi dirigenti, per quanto riguarda poi lo sviluppo. Due temi che sono stati richiamati, lo sviluppo economico da un lato e quei soggetti che dovrebbero essere promotori dello sviluppo economico, vale a dire esponenti delle classi dirigenti, e che invece sono spesso elemento di congiunzione tra quella criminalità dei potenti o dei colletti bianchi di cui parlava la professoressa Dino e la criminalità mafiosa. Allora, se parliamo delle attività economiche svolte dai gruppi mafiosi, noi potremmo distinguere a livello analitico tre ambiti principali. I mafiosi, al pari di altre organizzazioni criminali, svolgono attività nei mercati illegali, no? Si occupano quindi, ad esempio, di traffico di stupefacenti, ne abbiamo parlato, ma a differenza di altri gruppi criminali, i mafiosi hanno altri due ambiti che sono rilevanti dal punto di vista dell'attività economica. Uno è quello che possiamo chiamare l'ambito del controllo del territorio. L'altro, e anche di questo se ne è già parlato, sono le attività che i mafiosi svolgono nei mercati legali o formalmente legali. Vediamo, io mi concentrerò soprattutto su questi due ultimi. Controllo del territorio. Il controllo del territorio, lo dicevo prima, è un aspetto importante per i mafiosi e in estrema sintesi significa che nel territorio in cui sono insediati i mafiosi tendono a controllare tutte le attività economiche che si svolgono in questo territorio, e lo fanno attraverso un meccanismo molto semplice ma anche molto efficace e molto potente, che tutti noi conosciamo, vale a dire il pizzo, che è un meccanismo che si basa su un'estorsione a fronte di una protezione che spesso è fittizia, ma che può avere anche effetti concreti, no? È il mafioso che minaccia, ad esempio un imprenditore, che deve acquistare, per così dire, la protezione per non incorrere negli effetti di questa minaccia. Questo meccanismo, che è così semplice, il pizzo, diventa nelle zone di mafia un principio di regolazione dell'economia locale. E cosa vuol dire principio di regolazione? Ne parlava prima anche il professor Savona. È un principio attraverso cui si strutturano le attività economiche, si selezionano le opportunità economiche, si selezionano le opportunità di accesso a determinati mercati e settori. Quindi è una cosa molto importante. Il pizzo però è anche uno strumento di accumulazione delle risorse. Dal pizzo i mafiosi estraggono delle risorse che sono, vengono in genere utilizzate per le spese di funzionamento della macchina organizzativa. Una cosa di cui spesso si dimentica è che i gruppi mafiosi hanno delle spese di funzionamento. Queste strutture costano molto. Quando si dice dare gli stipendi, diciamo, per i carcerati, per esempio, no? Dare gli stipendi agli affiliati. E sono delle cose che servono delle risorse anche per la riproduzione della, dell'organizzazione. Il pizzo poi è una di quelle attività attraverso cui si costruisce la reputazione mafiosa. No, è importante, il mafioso deve essere, come dire, è un soggetto criminale, in quanto tale invisibile, illegale, ma nello stesso tempo ha una sua visibilità sociale, deve essere riconosciuto, non solo all'interno del mondo criminale, ma anche al suo esterno. Spesso le carriere criminali, questo per esempio è evidentissimo nel caso dell''Ndrangheta, si vengono costruite sulla base della capacità, no, di imporre il pizzo in un determinato territorio. Attraverso questo meccanismo del controllo del territorio ci avviciniamo all'altro ambito di cui vi vorrei parlare, per arrivare poi infine alle aree grigie. Allora, io vi dicevo, il pizzo viene imposto dai mafiosi in un determinato territorio. Questa imposizione però non avviene in modo impersonale. Per alcuni versi il pizzo funziona come una tassa, come un prelievo fiscale. Ma a differenza del prelievo fiscale che dovrebbe imporre lo Stato e che dovrebbe imporlo secondo dei criteri, diciamo, impersonali, delle leggi, no, come sappiamo che hanno, insomma, dei criteri ben definiti, il pizzo viene imposto dai mafiosi in modo molto personalizzato. Come dire, non c'è un prezzo standard per tutti. Si può pagare in forme diverse, in alcuni casi in forma monetaria, in altri casi invece attraverso prestazioni lavorative o attraverso altre richieste, ma soprattutto viene differenziato. Noi possiamo avere, facciamo l'esempio degli imprenditori, alcuni imprenditori che sono soggetti a questo meccanismo della protezione. Pagano, no, il pizzo senza in realtà ricevere nulla di concreto in cambio, se non diciamo, un'assicurazione provvisoria di poter continuare a svolgere la loro attività. Poi noi possiamo avere altri imprenditori che non solo pagano il pizzo, ma che devono ricevere, per così dire, il nulla osta da parte dei mafiosi per poter operare in un determinato mercato. Ad esempio il mercato dell'edilizia pubblica, dove nelle aree controllate dai mafiosi questo mercato tende ad essere regolato, appunto controllato, e non c'è solo il pagamento del pizzo, ma spesso, come molte inchieste giudiziarie ci hanno descritto, si crea, come dire, si creano per esempio delle code o dei turni nell'accesso, no, a determinati appalti. Sono i mafiosi che stabiliscono chi può accedere, in che termini e così via dicendo. Quindi si selezionano proprio le opportunità di impresa. Quindi in alcuni casi questo pizzo è un forte ostacolo allo sviluppo di una determinata area. Noi però abbiamo anche dei casi in cui il pizzo non viene richiesto. Vi leggo al riguardo una dichiarazione di un importante collaboratore di giustizia di Cosa Nostra, Nino Giuffrè, che dice, leggo testuale dalle sue parole: «Non ho mai chiesto una lira ad imprenditori e commercianti del mio paese per una questione di rispetto. Abbiamo ritenuto utile di tenerci le persone vicine e appositamente di rispettarle e di non far pagare nessun pizzo. Perché? Ho detto per una questione di rispetto, anche per una questione, questo è importante, che quando una persona paga non deve altro. Cioè, magari tutto non è soggetto a favori. Viceversa, non pagando, ci si poteva chiedere tranquillamente qualche cortesia, qualche favore, e per quanto riguarda discorsi politici, e per quanto riguarda discorsi anche di natura giuridica. Affrontavamo il discorso tranquillamente e serenamente, perché non avevamo mai danneggiato noi i nostri compaesani, in linea di massima tenendo sempre le persone vicine, curandoli anche un pochino nei loro interessi, senza nessuna richiesta. Allora capite che questa è una strategia molto intelligente. Qui ci sta dicendo il Giuffrè, che è stato un esponente importante di Cosa Nostra, che non si pagava il pizzo, ma era una modalità, non si faceva pagare il pizzo, no, agli imprenditori, ma era una modalità per ottenere di più, era una modalità per instaurare in forme diverse delle obbligazioni. Allora, vi facevo questo esempio per dirvi che dobbiamo distinguere molto bene in una zona di mafia cosa succede, perché noi abbiamo, ad esempio per alcuni operatori la mafia costituisce un vincolo, ma per altri operatori la mafia può costituire un'opportunità. E questa è la schiera degli imprenditori collusi. Gli imprenditori collusi che cercano di stabilire, di ricavare, di stringere con i mafiosi una relazione, un rapporto reciprocamente vantaggioso. Anche qui possiamo trovare diverse forme. Noi abbiamo degli imprenditori, e poi se c'è tempo vi faccio anche qualche esempio specifico, in cui è l'imprenditore che va a cercare il mafioso. Guardate, questa è una cosa molto importante. Lo troviamo, in genere sono grandi imprenditori, sono gli imprenditori più forti, imprenditori che magari sono esterni all'area. Questo ad esempio è una cosa evidentissima nei lavori di ammodernamento della Salerno, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, appunto in Calabria per quanto riguarda l'Andrangheta, dove abbiamo grandi imprese che per prima cosa mandano degli emissari a prendere contatto con le cosche dell'Andrangheta e sono loro a fare una proposta di accordo e di protezione con i mafiosi. Possiamo trovare poi imprenditori locali che invece creano delle convenienze con i mafiosi, stabilendo delle imprese ad hoc o delle imprese, quelle imprese che sono state definite anche a compartecipazione mafiosa, dove come dire, hanno come socio di fatto un mafioso, e questo costituisce per queste imprese un vantaggio notevolissimo. Questi imprenditori hanno dei vantaggi competitivi rispetto ad altri imprenditori. Innanzitutto perché possono usufruire di quella risorsa di violenza di cui vi dicevo prima, che ad esempio il fatto di avere come socio un mafioso può scoraggiare gli altri concorrenti, ma soprattutto possono usufruire di liquidità, no, di risorse, quindi di denaro che i mafiosi hanno in abbondanza e che derivano dai traffici illeciti e che vengono insomma, riempiegati attraverso questi imprenditori. Imprenditori disponibili. Si creano così queste aree grigie che è un termine evocativo che ci fa capire una cosa che diceva prima e che è molto importante la professoressa Dino, sono delle aree grigie in cui lecito e illecito si mischiano, non sono più distinguibili, i confini diventano porosi, in cui ad esempio per capirci è molto difficile distinguere imprese buone da imprese cattive. Questa è una cosa che molto pericolosa per i sistemi economici, dove si sovrappone criminalità economica e criminalità mafiosa, ma è proprio difficile individuare e contrastare l'elemento criminale. Come dire, questo è un aspetto, la questione più problematica che abbiamo oggi su questo fronte. E lo troviamo in moltissimi settori di attività, dove abbiamo dei settori tradizionali, si parlava prima dei supermercati, la grande distribuzione commerciale, però troviamo elementi di questo tipo ad esempio nel campo della sanità, nel campo del traffico, nello smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti anche speciali, nel campo delle infrastrutture, nel campo dei trasporti, naturalmente nel campo dell'edilizia e degli appalti pubblici. Rilevante il caso delle energie rinnovabili, no? Anche in Sicilia, ma anche in altre regioni ci sono casi in cui c'è questa commistione tra imprenditori puliti o formalmente puliti e imprenditori mafiosi, criminali, dove si creano queste sinergie, questo modo di operare insieme. Si creano spesso dei veri e propri cartelli in cui dei comitati di affari in cui troviamo insieme mafiosi, quindi criminali, insieme a esponenti delle classi dirigenti, non solo imprenditori, ma anche liberi professionisti, politici, funzionari pubblici, e che dove ciascuno di questi soggetti persegue i propri interessi e queste loro alleanze, noi le abbiamo chiamate alleanze nell'ombra, costituiscono, come dire, permettono di ricavare numerosi vantaggi. La ricerca che veniva citata prima ci restituisce un'immagine molto preoccupante. Noi abbiamo alcuni casi in cui in questi comitati di affari sono tenuti insieme dai mafiosi, diciamo la regia di questi comitati di affari è detenuta dai mafiosi ed è governata dai mafiosi, ma abbiamo dei casi in cui le cose sono più complicate, perché come vi dicevo le risorse e le competenze specifiche dei mafiosi non sono di natura strettamente economica. Vero è che i mafiosi sono bravi ad imparare, acquisiscono tecniche entrando in e competenze anche di tipo manageriale, entrando in contatto con questo mondo dei potenti e dei colletti bianchi, ma nella maggior parte dei casi i mafiosi hanno bisogno del sostegno e delle competenze offerto da questi colletti da questi colletti bianchi e da questi potenti. Ed è qui che avviene questa saldatura tra competenze di tipo diverso che rende il quadro molto pericoloso, dove, come dire, se volete, il problema della mafia è solo un aspetto importante della grande questione, diciamo, criminale che si presenta oggi in Italia e in altri contesti, in altri contesti di cui ci parlava prima il professor Savona. Ci sono i gruppi criminali strutturati, ma c'è tutto un altro mondo che sta in quest'area grigia, che è difficile da individuare, difficile da contrastare. Perché in quest'area grigia noi troviamo, per così dire, diverse tonalità di grigio, e queste diverse tonalità di grigio sono tutte importanti per il funzionamento di questa area di collusione. Vi dicevo, noi possiamo trovare delle complicità dove c'è un rapporto di tipo strumentale. Abbiamo la grande impresa che riesce a negoziare con la mafia il tipo di rapporto. Perché riesce a negoziarla? Perché ad esempio, vi faccio l'esempio delle grandi infrastrutture, vi parlavo prima della Salerno-Reggio Calabria, non c'è nessuna impresa mafiosa che potrebbe fare alcuni lavori che si stanno realizzando in questo momento nella autostrada Salerno-Reggio Calabria, perché sono lavori di ingegneria molto complicati, che richiedono competenze e tecniche e impianti molto sofisticati. Allora la grande impresa può porre delle condizioni, no? Quindi abbiamo, come dire, il soggetto pulito, per così dire, che pone le condizioni alla mafia e si trova un accordo. La mafia cerca naturalmente di avere i suoi utili, si trova un accordo. Noi possiamo trovare altri casi in cui c'è una vera e propria compenetrazione tra soggetti mafiosi e diciamo soggetti economici puliti o formalmente puliti. E anche spesso si parlava, no, abbiamo parlato di infiltrazione delle mafie nelle economie legali, e io credo che come dire, è fuorviante parlare di infiltrazione. Ci troviamo oggi di fronte a vere e proprie forme di compenetrazione, no, di commistione, e le cose sono davvero molto complicate. In questo mondo noi possiamo trovare degli imprenditori che sono prima subordinati alla mafia. Ad esempio, noi possiamo avere il caso di un imprenditore che paga il pizzo e è sottoposto all'estorsione della mafia, ma poi come dire, può avere una carriera che evolve nel corso del tempo ed entra, diciamo, in quest'area di collusione. Quindi attenzione, le distinzioni sono importanti, ma vanno viste anche in modo processuale, no? Perché la mafia può offrire vantaggi e convenienze, no? Per cui si passa, come dire, dal pagamento del pizzo fino a diventare soci della mafia. Mi avvio verso la conclusione toccando ancora velocemente due punti. In queste aree grigie si creano dei giochi a somma positiva. Cosa vuol dire? Dei giochi a somma positiva vuol dire che tutti coloro che partecipano a questi giochi di cooperazione, di collusione, hanno qualcosa da guadagnarci. Allora voi direte, chi è che ci perde? Perché dei costi ci sono, e ci perde la collettività. Siamo noi tutti a perderci. Per esempio nel caso degli appalti pubblici, no? Cioè, la torta viene divisa tra criminali, tra funzionari pubblici, tra politici, tra imprenditori che si accordano, e ci perdono coloro che sono esclusi, per esempio gli imprenditori che non possono operare e che possono essere espulsi dal mercato, e poi ci perdiamo noi, tutta la collettività, nel senso che i costi suppletivi ricadono sulla fiscalità generale, sull'ente appaltante da un lato, e dall'altro lato la realizzazione di queste opere è di qualità estremamente inferiore. Questo si vede in moltissime opere pubbliche che sono state realizzate, la qualità è scadente perché sono stati realizzati materiali scadenti e non a norma. Quindi ad esempio vuol dire che sono meno sicure queste opere, oppure che dureranno meno di quanto è stato preventivato. No, immaginiamo un ponte, una strada e così via dicendo. In queste relazioni, in questa alleanza nell'ombra, a guadagnarci non è solo la mafia, spesso anzi a chi fa i maggiori guadagni, ad ottenere i maggiori guadagni, sono soggetti esterni. Questo non, come dire, non ci deve sorprendere, anzi ci deve allarmare, nel senso che, come dicevo, ci sono profitti, interessi che vanno al di là della mafia, quella criminalità dei potenti su cui dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Ultimo punto, c'è un problema, veniva detto prima, io condivido molto le cose che sono state dette, per quanto non bisogna concentrarsi solo sugli autori dei reati, no? E mi pare che sia a livello istituzionale che a livello di opinione pubblica c'è questo orientamento, che pure è importante, l'azione repressiva è stato detto, ma bisogna ridurre le opportunità di inserimento nell'economia legale, e le opportunità no, che permettono a questa area grigia di funzionare e di espandersi. E forse bisogna innalzare quelli che alcuni studiosi chiamano costi morali. Cosa sono i costi morali? La disponibilità ad entrare in relazioni di affari illecite o con, diciamo, in modo non senza rispettare le norme legali, le norme sociali e culturali, che non dà adito a stigmatizzazione da parte della collettività. Come dire, non c'è in molte aree l'imprenditore di successo, e questo non vale solo per le zone di mafia, se pensiamo a quello che l'imprenditore di successo, il libero professionista di successo, persino il politico di successo è colui che si intrattiene affari poco chiari con e legami grigi con il soggetti del mondo della criminalità, con le cosiddette cricche, in modo, diciamo, non pulito. E questo, come dire, non c'è un effetto reputazione, ci dovrebbe essere una stigmatizzazione, ma la cosa negativa sul lungo periodo, che invece questo effetto reputazione non c'è, è questi personaggi che si muovono nell'area grigia riescono ad essere, purtroppo, a fare carriera e a vedere confermato il loro